La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Buona serata, bentrovati rigorosamente in diretta la Juve del lunedì, dove non si provano, dove non si fanno, dove non si dovrebbero fare processi e anche se difficile, avrete capito che sarà una serata, una delle cinque serate più complicate degli ultimi 10 anni, da quando non esiste Radio Bianconera, che è molto più giovincella, però era abituata anche bene la vostra radio, quella che vi ascolta. Quindi 340 54 25 324, subito il numero per mettervi in contatto con noi. Oggi l'email è andata letteralmente in tilt, i vocali, WhatsApp, tutto. Yves ha lavorato troppo, ha già chiesto
l'aumento
di vacanze, perché lui deve fare un giorno di vacanza ancora non retribuito dall'anno scorso. Ciao Yves. Non ti sentiamo.
Niente.
No, neanche.
Ho chiesto l'aumento league.
L'aumento league. Complimenti per la battuta. Bravo, bravo. Infatti per quello che giustamente non funzionavano i microfoni. In mia compagnia, come sempre, in tutti questi lunedì, Luigi Schifo. Ciao Luigi.
Ciao Antonio, buonasera a tutti.
Scatta la tua foto, vai.
Per fortuna ne mancano 5, perché non se ne può più.
Questo è un telegramma.
È un telegramma, però dico veramente l'ennesima partita in cui sbaglia l'approccio.
Un tempo regalato agli avversari.
Sai già che loro vengono col coltello tra i denti perché sono stati contestati prima della partita. Sai che Fiorentina Juve la devi giocare con un certo spirito. Vai lì.
E come l'abbiamo giocata?
Dopo l'ennesimo cambio di modulo, anche questo va detto.
Ci chiederemo poi i motivi, le spiegazioni.
45 minuti con modulo solito, diciamo il 4-4-2. Giocatori che continuano a manifestare la loro inconsistenza, nel senso che non sono incisivi né in fase difensiva né in fase offensiva. Questa è la fotografia dell'anno. È una squadra che ha fatto 66 punti in 33 partite, è sempre stata lì tra terzo e quinto posto, quindi evidentemente il suo valore quest'anno è questo. Bisogna farsene una ragione e confidare, insomma, che la squadra riesca a fare quei punti che mancano per arrivare nelle prime quattro. Poi succede quel che succeda con Champions League, Super League, Ceferin,
adesso daremo alcuni aggiornamenti,
tutti gli altri che hanno belle idee di escludere questo, quello, quell'altro, però vediamo quello che succede. Però in linea di massima credo che l'obiettivo debba essere raggiunto, e credo anche che la corsa vada fatta più sul Milan che sulle altre. Non so, vabbè, adesso sta perdendo 1-0. Però...
diamo degli aggiornamenti, Luigi. Partiamo dal prima delle due partite,
sì,
di quest'ultima giornata che si va a giocare oggi, 33esimo turno di campionato.
Ha vinto il Napoli 2-0 sul Torino, qua a Torino, e poi adesso c'è Lazio-Milan, 1-0 al momento della Lazio sul Milan, e quindi in questo momento Milan, Juve e Napoli sono appaiate tra terzo e quinto posto.
66 gatti, a 66, 44 adesso sono 66.
E quindi credo che così a occhio...
Non credo nulla. Classifica avulsa, chi avanti tra Atalanta, Milan, Juventus, Napoli e Lazio in caso di parità di punti tra più di due squadre al termine del campionato, per determinare la posizione di classifica in Serie A viene utilizzata la classifica avulsa. L'Atalanta e il Napoli sono le squadre messe meglio nella classifica avulsa. La Juventus deve giocare un altro scontro diretto, mentre il Milan addirittura tre. Questo è intanto un po' la sintesi. Atalanta, la squadra di Gasperini, ha ancora uno scontro diretto da giocare con il Milan nell'ultima giornata. Pensa all'ultima giornata, che storia. Quando noi saremo in casa del Bologna, fuori casa, e dove...
Dopo aver giocato con l'Inter, però, in compenso.
Dopo aver giocato con l'Inter, e spero che sia una partita, perché noi ci auguravamo di togliere lo scudetto all'Inter, la penultima, qui a Torino.
Sì, no,
alzo la mano, speravo, mi aggrappavo.
Che almeno contasse ancora qualcosa. Conterà, penso, più per la Juve che per l'Inter a quel punto, e vediamo cosa
non
capita.
Vorrò vedere uscire né Conte né Agnelli quella sera dallo stadio. Io mi giro dall'altra parte e... mi giro dall'altra parte, non farò quello che stai facendo
tre
tu dall'altra...
scimmiette, non vedo, non sento, non
esatto,
parlo,
perché la scimmietta che abbiamo di là invece, la giraffona che abbiamo di là, incomincia a fare delle cose molto strane, tamburi, suoni tamburi, non so che cosa stia facendo. Comunque, Atalanta, la squadra di Gasperini, ha ancora uno scontro diretto da giocare con il Milan all'ultima giornata. Nelle 7 partite già disputate ha ottenuto 13 punti, ha vinto contro Juve, Napoli, Lazio e Milan, ha pareggiato con i bianconeri e perso due sfide. La Juve, conosciamo molto bene la realtà, i campioni d'Italia hanno perso tanti punti con le piccole, è vero, ma anche è vero che con le altre big della Serie A hanno ottenuto 11 punti, 3 contro il Napoli e con il Milan. dobbiamo ancora giocare con il Milan, la gara è con l'Inter. 4 con la Lazio e 1 con l'Atalanta. Quindi l'Atalanta messa meglio, la Lazio messa peggio. Tra due settimane c'è Juve-Milan, tra l'altro domenica 9, giusto?
9 alle 20:45.
Ok. La media ci interessa poco. Lazio, la squadra biancoceleste ha ottenuto invece molto poco dagli scontri diretti. Ne ha una da giocare con il Milan questa sera, 7 punti in 7 partite, quindi si può un po' rimettere in carreggiata battendo il Milan e facendo un favore anche alla Juventus.
Diciamo sì, però poi si avvicina, bisogna fare attenzione perché la Lazio deve sempre recuperare ancora una partita.
La recuperano quest'anno o quando?
Ma non lo so, penso che la recupereranno se ci sarà bisogno.
Milan, magro al bilancio nei confronti, quindi ci andrebbe bene un pareggio, guarda come siamo messi, mai pensato
no,
così,
ma
neanche, ai tempi.
Vada come vada, secondo me Atalanta sì. E Napoli sono più squadra della Juve, più squadra, gente che combatte, che corre, che ha voglia di vincere le partite. La Juve credo che se la giocherà col Milan per il quarto posto, a prescindere dalla partita di questa sera, perché mi sembra quello obiettivamente un po' più in difficoltà il Milan, dopo aver fatto un grande campionato, sta pagando proprio dal punto di vista fisico, e quando arrivi così e arrivano i primi caldi, di solito un pochino la paghi. Però
certo, magro il bilancio appunto per il Milan, che hanno ottenuto 6 punti in 5 partite in queste ultime 6 giornate, compresa stasera. Lazio appunto è sotto di una rete, siamo a poco più della metà del primo tempo, Juventus e Atalanta. Napoli, la squadra di Gattuso, non ha mezze misure nei confronti diretti, o vince o perde, sono 15 punti conquistati dagli azzurri, che hanno sconfitto a domicilio il Milan e battuto in casa Atalanta, Juve e Lazio, e questa sera anche il, cioè vabbè, non è lo scontro diretto, scusate, 12 punti, avevo aggiunto i punti di questa sera, non c'entrano niente nella classifica avulsa. Era necessario, doveroso partire da questo. Attenzione, perché in caso di parità tra due squadre, no, diventassero solo due squadre, criterio dei punti negli scontri diretti, quindi vinto e pareggiato passa chi ha fatto 4 punti o 6 punti,
a
ovviamente.
Parità di punti.
A parità di punti, differenza reti negli scontri diretti. Quindi
a parità,
differenza,
per esempio, Juve e Napoli sono pari in tutto.
Sono pari in tutto. Quindi
fino qua.
Fino qua, esatto. Quindi differenza reti generali, generale, maggior numero di reti in generale. Ci sarebbe quel bellissimo sorteggio che io non ho mai vissuto.
Fanno testo croce?
Testo croce, non so.
Si trovano a Nyon, perché se estrae Ceferin, secondo me estrae, ma non lo so.
Estrae? Non estrae, secondo
me. Non estrae.
Fa estrarre?
Non lo so.
Allora, intanto abbiamo riassunto il tutto. Seguiamo naturalmente, Luigi, ti chiederei la cortesia di
dare un'occhiata
al cronometro e a quanto accade in
Lazio-Milan.
28esimo
sempre 1-0, vai.
Perfetto, noi ci concentriamo sui fatti di casa nostra. Fiorentina col 3-5-2, noi col 3-5-2, risultato è 1-1. Abbiamo fatto dei copia e incolla, ma tu hai avuto una perplessità. Volevi chiamarmi alla fine del primo tempo.
Volevo chiamarti, ho detto qui che cosa è successo. Che ha tolto Bonucci e Dybala e ha cambiato modulo.
Lo aspettavi che potesse capitare subito al primo della ripresa?
No. Quando succede così, cioè, o veramente hai visto che erano loro due, diciamo, il problema della squadra, ma non mi pare, onestamente, per quello che si era visto. Nella partita era l'atteggiamento, il solito centrocampo che non ne prende una, bla bla bla.
Io ho dei numeri che vedete, li frigo dopo, li tengo lì.
Sì, io non ho numeri, ma
è tutta la mattina che mi friggono.
Ho ben impresso l'impressione, scusate il gioco di parole.
Chi ha giocato più palloni? No, te lo chiedo subito.
Chi ha giocato più palloni nella Juve?
Sì.
Forse Bentancur stavolta, no.
Assolutamente, Cuadrado.
Figurati, certo. Che è l'unico che salta l'uomo in questa squadra in assenza di Chiesa.
Aspetta, no? E quanti palloni giocati? Chi ne ha giocati di più? I migliori
sempre Cuadrado? No,
superato da parte di De Ligt. Cioè, quelli che hanno giocato palloni giocati.
Però stiamo parlando di passaggetti, quelli di De Ligt.
Bravo, è sempre qui voglio arrivare, nel senso che analizzi Cuadrado, ti è utile davanti, dietro, dovunque lo metti. Si deve anche un po' adattare, poverino, non è che adesso perché
sì, poi non è che può fare sei ruoli. Fa già due,
esatto.
Va bene così.
Pesata molto l'assenza, un po' di domande di Chiesa.
Sì, perché non c'è un'alternativa a Cuadrado, cioè questa squadra diventa pericolosa solo quando la palla ce l'ha Cuadrado, se no sono quei tic-tic-tic-toc, arrivi al limite dell'area, torni indietro, non succede mai niente, e c'è voluto un super gol per fare quella situazione lì di pareggio.
Un dato su Cuadrado te lo chiedo subito, perché poi sai, arriviamo alla fine, abbiamo tutti i nostri ospiti già pronti in lista d'attesa, pronti per essere contattati. Ci sono dei vocali da mandare, proveremo poi naturalmente a entrare nella casa della zebrata di Radio Bianconera. Andiamo a sentire subito i vostri vocali perché sono molto molto importanti come sempre. Sì, ragazzi, oggi diamo spazio a voi.
Ma nessun match point, li ha sprecati tutti i match point, i bonus. Bisogna cambiare il bat, ma subito. Ragazzi, la mia previsione è, purtroppo, io mi sento che se resta finiremo fuori dalla Champions. Non capisco questa testardaggine da parte del presidente Agnelli. Voglio dire, a un certo punto qui siamo arrivati a un punto che non si può più far finta di niente. Qui finiamo fuori. Questo è limiti, la squadra non risponde. Io vedo una catastrofe e perderemo anche la Coppa Italia. Ma Andrea Agnelli si vuole mettere in testa che il suo amico bisogna toglierlo subito dalla panchina? Ma trovasse anche un traghettatore qualunque, uno che abbia esperienza, ma ce ne sono, meglio di lui, credetemi, meglio di lui. Ma avete visto il Napoli che vince con nonchalance? Che è una squadretta il Napoli, secondo me, tutta questa grande squadra, è una buona squadra e basta. Buonasera.
Ciao, forse non abbiamo sentito il nome all'inizio, però ti ringraziamo e abbiamo recepito anche un po' di inquietudine, no? Realistica.
È il timore anche di una, diciamo, di una tifoseria, quella della Juve, che negli ultimi 9 anni di timori non ne aveva avuti, perché comunque avevi sempre la sensazione che la squadra fosse padrona almeno del suo destino in campionato. Tra l'altro adesso c'è la Noglu, ha avuto una grande occasione per pareggiare, ma l'ha tirata addosso a Reina, che se l'è cavata.
Come te la cavi in storia epica?
Dipende.
Dica. Dall'andata con la Fiorentina faccio come Ulisse. Mi faccio legare al divano. Bellissimo, complimenti. Complimenti. Lazio in vantaggio, sirene. Ce lo ricordano da quando abbiamo iniziato la trasmissione. Ciao ragazzi, la cosa più grave è non aver capito alla fine di aprile quali siano i punti fermi. Vale a dire Cuadrado, alto a destra e Morata sempre dentro. 4-3-3 e fino alla fine forza Juve.
Guarda, 4-3-3 non l'abbiamo mai visto noi però. Ti dico, caro, ma non so se è il tuo un appunto oppure no. Noi abbiamo sempre visto un 4-4-2 in pratica. E questo è un altro tema, nel senso che hai centrocampisti che probabilmente con quel modulo funzionano meglio, ma ti manca il famoso regista per fare 4-3-3. Quindi è un centrocampo, come spesso abbiamo detto, un puzzle incompleto. Quei pezzi di un puzzle, pezzi di un altro, farne uno intero diventa complicato. È un po' un gatto che si morde la coda, però in linea di massima il 4-3-3 penso anch'io che possa essere il modulo, ma cambiarne un altro a 5 giornate dalla fine, ormai se hai trovato la tua strada col 4-4-2, sono d'accordo che Cuadrado deve fare l'ala destra e non il terzino destro, perché è l'unico, specie in assenza di Chiesa, che può creare pericoli. Gli altri mi sembrano veramente i centrocampisti della Juve, in fase offensiva, di una pochezza a tratti imbarazzante, sia Ramsey che Rabiot a Firenze hanno fatto poco o niente. Bentancur non tira mai in porta, anche se non ha fatto una bruttissima partita, soprattutto nel secondo tempo.
Io questa volta l'ho salvato. Perché tanto mi sono reso conto che ha provato a tenere Baracca e Burattini.
Sì,
no?
Era da solo.
Non sono degli alibi, non sono degli amici, non ci vado a cena assieme.
Uno analizza
la situazione e salvi anche delle situazioni salvabili, altre sono un po' più imbarazzanti. Senti, riferito all'amico che ci ha scritto prima, tu cambieresti subito? Cioè, al di là di uno stile, non uno stile, l'avvocato, il direttore, il dottore, l'avrebbe fatto o non l'avrebbe fatto? Io ti dico, in queste situazioni, drasticamente, da uomo di calcio, è il caso di cambiare. Il traghettatore è molto chiaro, sarebbe Tudor.
Però è sempre un interno, se ci sono problemi interni non è con Tudor, secondo me, che tu li risolvi, perché mi pare chiaro che questa squadra non abbia un'anima, e se non ha un'anima, di solito questo è dovuto al fatto che non c'è grande unità di intenti, diciamo così.
Tu la leggi così?
Io la leggo così,
questo.
Perché comunque, ripeto, Napoli e Atalanta, con pregi e difetti, con organici che possono essere considerati inferiori o superiori a quelle della Juve, ognuno fa le sue valutazioni, però sono squadre che hanno un'anima e che quando è il momento di stringere i denti li stringono, poi c'è il momento che perdono la partita, ma poi si risollevano e poi soprattutto danno sempre l'idea di essere sul pezzo. Questa squadra non ce l'ha mai data, anche quando ha vinto le ultime partite hai sempre sofferto, anche col Parma che allo sbaraglio, insomma è stata una sofferenza continua in questa stagione, quindi evidentemente manca un pochino di unità di intenti, e quindi o arriva un grande allenatore di grandissima esperienza che pronti via, diciamo che ha anche una certa presa sui giocatori, un allenatore, dico io, Marcello Lippi, cioè se arriva uno così ma lo viene per 5 giornate, poi lo devi pagare, ne stai già pagando 2. Non lo
ecco,
so,
allora
onestamente,
diamo qualche fondata in discrezione. Stanno arrivando dei vocali, vi ringrazio, vi ringraziamo ovviamente. Provo a ricordare anche, anzi ricordo, non provo, che siamo in questo momento in diretta anche sul circuito ETV in Liguria, Marche sul canale 12, in Umbria sul canale 14, in Abruzzo sul canale 19. Ci state sempre seguendo in parecchie, quindi vi ringraziamo, mandate i vostri vocali. Ti faccio rispondere velocemente all'amico di prima. Sì. Quindi potrebbe essere una soluzione, ma la vedi congrua,
non
possibile?
Con un traghettatore.
Non con un traghettatore.
No, perché secondo me, ripeto, se il traghettatore è interno e i problemi sono interni, non
resta,
li traghetta.
Sposta i bauli.
Tanto vale che vai a compirle, vada come vada, voglio dire. Se invece vuoi dare una scossa all'ambiente, ci va uno di personalità molto forte che arriva nello spogliatoio, sbatte i pugni e lo stanno a ascoltare.
E allora, al nome di Tudor ti dico, oggi è circolata insistente una riunioncina a distanza telefonica, non possiamo
quello
essere
che
è, i cavi telefonici, però fondata di un cosa fareste democraticamente, perché abbiamo visto le risposte anche di Pirlo, abbiamo
di Paratici,
di
anche,
Paratici
qualche
ieri
risposta,
qualche
sì,
mezza risposta, abbiamo visto anche un po' la chat frizzante del figlio di Pirlo che oggi è uscito un po' più allo scoperto, e diciamo che prenderemo sempre le distanze, no? nei confronti di questi attacchi veramente
social,
infami,
vili
nei confronti di un allenatore, bravo o cattivo che sia, soprattutto
non
chi ha dato
mai sul personale,
esatto,
e non sul famiglia mai,
bravissimo. Quindi diciamo che ogni tanto provo a difendere anch'io, da buon portiere che non sono, no, questa emittente che ascolta tutti e quindi pretende anche rispetto nell'essere ascoltata, quando può esserci un ospite, un conduttore, un direttore a dire una cosa che voi non condividete al 100%. La dico e mi tolgo il sassolino, Luigi.
Ci
sapessi a quanti messaggi mi toglierei i sassoloni di gente che proprio potrebbe fare di tutto meno che l'allenatore, o magari farlo con me e Jovic, ecco, di là si è tolto veramente la scarpa. Cioè, ti rendi conto in che radio lavoro? Onestamente, fortunatamente c'è una barriera
esatto,
architettonica
che
tra noi
che
e la regia.
Gli odori soprattutto.
Detto questo, dicevo, circolava una voce di una riunione rinoncina che portava ipotesi: decidere per il traghettatore,
sì,
no?
Cioè Tudor, dici tu.
Tudor, perché lo staff è, c'è uno staff e c'è Tudor che rappresenta il vice, che potrebbe essere il governo tecnico, il governo tecnico croato, a portare la Juve verso la fine di questa stagione, facendo comandare la difesa e i difensori, un po' come intuito tu, tre là dietro, poi qualcosa magari può essere successo o no. Stiamo fantasticando qui, quindi un po' come è capitato a Cardiff, dicevamo, no?
Così.
Bonucci e Dybala, che magari tolgo tutte e due e rimetto il 4-4-2,
esatto.
Giusto?
Torno da dove eravamo partiti,
chi vuole capire, capisca, chi no, arrivederci e grazie. C'è anche chi ci ha profilato l'ipotesi di un contatto, non oggi pomeriggio, già da qualche giorno, ad Allegri. Porteresti questa squadra a servisse all'anno prossimo, rinnovandoti la fiducia per 2+1? A noi risulta questo. Allegri dice no grazie, eventualmente aspetto a fine campionato. Cioè mi consegnate la macchina a chilometri quasi zero, benzina quasi a zero.
Mi fate dire due cose sul mercato,
eccetera. Queste sono riflessioni che usciranno in queste ore. Noi, come sempre, le analizziamo, non le abbiamo lanciate così per prenderci due like in più o due insulti in più, perché dipende dai punti di vista.
Certo.
No, perché ognuno vede quello che vuole. Se parli di Ronaldo bene, dovresti parlarne male. Se parli male, dovresti parlarne bene. Sta di fatto che noi facciamo anche informazione di questo tipo. Allegri è il piano B? Quello che smentiva ieri Paratici in conferenza, che non è ancora rinnovato e non è tanto tranquillo, mi dicono.
Sì, poi sai, dopo che è stato smentito il presidente qualche tempo fa proprio su Allegri, al contrario quella volta, cioè che aveva detto no, Allegri sta qui dopo la sconfitta con l'Ajax, e invece poi è stato cambiato, direi che le conferme a parole lasciano il tempo che trovano. Ci sono i fatti, però io non so se Allegri va a impelagarsi in 4-5 giornate del genere con una squadra messa in questo modo, che non ha un'identità, e non penso che lui possa dargliela in una settimana di lavoro. bisogna capire se magari la scossa emotiva sarebbe sufficiente per. Sicuramente se tu imposti un lavoro per il prossimo anno, però c'è anche il rischio che poi dica, vabbè, diciamo che la responsabilità non sarebbe comunque sua anche se la Juve arrivasse quinta, ecco, perché a quel punto preso a 5 giornate alla
non
fine,
cerchiamo il capro espiatorio, avrebbe, no? Cioè, cerchiamo di però, capire come risolvere il problema per l'anno prossimo.
Io credo per l'anno prossimo Allegri, per carità, sempre benvenuto, credo che tutti siano d'accordo su questo, insomma un allenatore che ha fatto vedere di saper gestire. Bisogna vedere anche però cosa succederà all'organico della Juve, perché se devi costruire poi da zero una nuova squadra con tanti giovani è un'altra cosa che non gestire il gruppo che aveva a disposizione Allegri e che ha portato a vincere 5 scudetti consecutivi con lui. Quindi sono tutti ragionamenti da fare e che conoscono meglio ovviamente i dirigenti e in particolare il presidente che non noi, però in linea di massima credo che una scossa forte, se è quella che si va a dare, si vuol dare alla squadra, non la dai con Tudor, questo voglio dire io. Non è una scossa, non avrebbe tanto senso mandare via Pirlo per lasciare Tudor.
Ieri i nostri colleghi di Roma, però questo lo dico dopo, andiamo con perché intanto dobbiamo dire che stasera probabilmente non riusciremo a collegarci con la casa zebrata di Zio Idris, è la prima serata gialla, probabilmente in una zona dove non prende, è in qualche zoo che non prende, e quando le cose non vanno in un certo modo non vi leggo i messaggi che mi ha scritto durante la partita ieri, sapendo che
non
la potevamo
commentare. Non sono leggibili per radio.
Esatto. Se non si cambia entro oggi, non si cambia più. Ci scrive così Daniele, però qualcuno ci manda un altro vocale. Ascoltiamolo.
Ciao Antonio, ciao Luigi, Luca da Roma.
Ciao Luca. Ciao Luca.
Io ancora non riesco a capire come hanno fatto a essere così sciatti e superficiali. Agnelli, Perez, Laporta, Marotta, Gazzidis, cioè non ho capito. Cioè adesso hanno messo anche la clausola anti-Superlega, cioè adesso se non escono dalla Superlega automaticamente saremo fuori dalla Serie A o dalle competizioni UEFA. Cioè io non ho capito, si sono dati 20 zappe sui piedi, ragazzi. Comunque l'unica cosa positiva che ha detto Gravina è che entro i prossimi due campionati ci sarà una riduzione delle squadre, credo a 18. Se fosse solo questo, sarei disposto parzialmente a perdonare le incertezze di Gravina degli ultimi anni.
Sembra anche costretto, cioè probabilmente
se glielo convalidano 2-0 per la Lazio. Adesso aspettiamo perché
Donnarumma non si lamenta.
Sembra che sia buono.
Mi sembra
comunque
che sia
Lazzari.
Buono. Lazzari, un giocatore che mi dispiace alla spalla, giusto?
Sì,
ricordo
sì,
bene, spingeva sulla corsia della spalla. Quelli che hanno un po' fame di mettersi anche in mostra. Vediamo un po' se parte da posizione regolare, mi sembra proprio
di sì. Aspetta un po' su tocco qua.
Guarda come aspetta intelligentemente, e poi da
il biondo lì che lo teneva in gioco. Okay.
Ha fatto una cosa molto, molto interessante. Non si è fermato, non ha fatto ripartire. Hai notato l'azione da dietro? Hai notato che ieri non siamo partiti da dietro?
Sì, ho notato.
I
ma
tre,
con la difesa a tre comandano loro. Dice no.
Comandano loro.
Dietro,
stasera tra me e te chi comanda? Siamo solo in due. C'è Yves di là, comanda lui allora.
Dunque, cosa dovevamo dire?
Non dire niente
della società, dice
no,
lui.
No, non dire
Luca,
niente,
no,
perché sono
della Superlega.
Non dire niente, conserva la risposta, andiamo in pausa, un piccolo break e poi torniamo e così andiamo a rivedere se il gol viene convalidato o meno, mi sembra di sì, no? È già ripartita. Lazio 2 Milan 0.
Non so,
ve lo diciamo dopo, così rimanete collegati qui su Radio Bianconera con noi tre.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, seconda mezz'ora. Per chi ci sta guardando in televisione, è giunto il momento che anche il direttore di Radio Bianconera, non sulla nostra partita, non in diretta con loro, ma quelli che ci stanno vedendo sul circuito ETV, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo e dalle 23 anche su in tutta Italia su Bon Channel, al VAR il nostro Luigi Schiffo, perché è finito il primo tempo.
Annullato per un'unghia del piede in fuorigioco di Lazzari il 2-0 della Lazio, che era stato prima concesso, festeggiato a lungo dai giocatori della Lazio e poi annullato con un po' di gusto di sadismo.
Credo. Rivedendo anche l'azione siamo detti, di solito non neghiamo l'evidenza, poi non siamo neanche tirati in ballo. Per me è in linea.
Nel calcio normale proprio in linea, però aveva forse un pezzo di mano e una punta del piede in fuorigioco.
Qui hanno ragione gli ex calciatori, ci deve essere lo spazio, ci deve essere
ma
la luce,
sì,
un po' più
ridere questa cosa qui. Perché ci deve essere spazio tra un giocatore e l'altro.
Sai cosa mi ha fatto riflettere? Onestamente mi ha colpito l'intelligenza superiore di chi ha fatto questa riflessione, non ti farò mai il nome neanche sotto tortura. Ma come nel gol o il pallone fuori deve essere completamente sai che prima c'era uno spicchio, tre spicchi, le braccia. Quindi anche nel fuorigioco.
Ma sì.
Cioè, non è che un Però capisci, tanto non li metti mai d'accordo.
Tanto non c'è niente da fare. Ormai perfetto, hanno preso questa strada e andiamo avanti.
Resta su fermo sull'1-0 per il risultato primo tempo.
Per un'unghia di fuorigioco.
Per un'unghia. Tornando
almeno
a
non è Morata,
noi,
solo lui, insomma.
Ci sono che ieri rischia, io ho detto, vabbè. Ecco, ti stavo raccontando un episodio. Se andate a vedere su Morata, se fosse partito in fuorigioco, ho detto sarà su fuorigioco.
Sicuro. Se è Morata, è fuorigioco.
Se è Morata, 30 secondi. 31 secondi. Il giocatore che in Serie A ha, da subentrato, ha segnato nel minor tempo possibile,
e che 31 gol,
secondi, e che gol ha voluto tirare, perché qualcuno ha ipotizzato,
no,
un cross,
no ha tirato, non
o un tiro sbagliato, o comunque ha voluto indirizzarlo lì,
voleva fare, poi che gli sia venuto, non è così,
e poi
consueto,
il portiere,
però,
magari un passo avanti,
va bene, però il tiro è stato tutto,
è
molto
voluto,
bello,
voluto anche secondo me, anche secondo me
a girare, fatto bene.
Ti ha fatto un po' tenerezza Morata sentirlo così a fine partita?
Beh, sicuramente
per
lui ha dimostrato.
Scusa, non l'ho chiesto a te, regista. Non l'ho chiesto che continui a parlare da solo. Ho chiesto al nostro ospite in studio, capito? Se no intervieni, è lì che si fa i fumetti, risponde, si toglie le scarpe. Prego.
Lui vive in questa situazione di precario, di lusso, insomma, da tanti anni, e credo che le radici qua le metterebbe volentieri. L'ha fatto capire in tutti i modi, si è anche sbilanciato, insomma, per tornare alla Juve, anche dal punto di vista economico. Ha lasciato da parte qualcosina per essere ingaggiato dalla Juve in questa stagione, quindi sicuramente lui vuole stare qui. Bisogna capire che cosa succederà alla Juve, se si farà la Champions League, non credo che si faccia la Superlega a questo punto, se non si farà, cosa decide la società a proposito dell'attacco, quanti ne vanno via, quanti ne restano, sono discorsi piuttosto complessi che abbiamo visto nel mercato di questi anni, non sempre vanno poi come la società aveva pianificato, quindi una situazione precaria, vediamo. Personalmente credo che il riscatto, cioè ancora un anno di prestito a 10 milioni di euro, potrebbe essere la soluzione per la prossima stagione, però bisogna capire questi 10 milioni.
Però
poi
il mercato
è
un negozio, e abbiamo capito che o gli hanno ventilato qualcosa, un po' di nervosismo, questa reazione un po' particolare di pancia dopo il gol, cioè non era nei confronti di Dybala,
della sua situazione. Ha capito che anche lui può incidere fino a un certo punto, anche se finisse alla grande, le decisioni non spettano solo a lui in questa situazione.
Assolutamente. Purtroppo. Questa squadra ha le motivazioni giuste e la forza per arrivare tra i primi quattro, al di là della classifica avulsa, in queste cinque partite che restano da giocare. Ricordiamo, in casa, Milan e Inter.
Milan e Inter, e basta. Per gli altri tutti fuori.
Udinese a partire da domenica, Bologna. L'ultima Bologna, quella in mezzo in questo
Sassuolo.
Momento. Sassuolo, bravissimo. Me l'ero perso.
Sassuolo, queste tre. Sicuramente, guarda, ti dico, se la quota Champions è fissata nella quota di una media di due punti a partita, va bene, la Juve l'ha fatto per tutta la stagione, c'è da aspettarsi che da qua alla fine 10 punti in qualche modo li faccia. Se invece si alza il livello, io ho come l'impressione che questa squadra non abbia quel colpo di reni necessario per una volata in cui tutte vincono sempre, perché la Juve non ha mai vinto più di tre partite di fila in campionato in tutta la stagione, e soprattutto continua a ripetere gli stessi errori di approccio, di manovra lenta, prevedibile, di giocatori che sono inconsistenti, cioè sempre le stesse cose che diciamo dall'inizio dell'anno, e siamo arrivati dopo 33 partite a ridirle. Evidentemente il livello della squadra è questo. Vediamo le altre come vanno, cioè secondo me bisogna fare conto sul fatto che la Juve farà una decina di punti e bisogna vedere se bastano, e quindi vediamo chi va peggio della Juve, insomma.
340-54-25-324, fra un po' si avvicina il momento tattico, noi riscaldiamo questo momento, faremo la fotografia, le due fotografie, le due situazioni di gioco vissute con lo svantaggio e con il pareggio di Morata. Ci scrivono, vi ringrazio, scrivete, perché questa deve diventare poi dibattito così, l'abbiamo iniziata quest'anno con l'inedita coppia Paolino Schifo, dobbiamo continuare, continueremo anche nel corso dell'estate, ovviamente, legando poi i temi a quello che sarà un po' il mercato, quelli che saranno gli appuntamenti estivi del calcio giocato e di tutte le novità che potrebbe portare ogni giorno da qui all'inizio della prossima stagione. Domanda, direttore Luigi, ma Deschamps è una pista impossibile? Ci scrive Luca da Trieste.
Ma ripeto, dei nomi legati al passato della Juve e che vogliono mettersi in gioco in una situazione bollente come questa, non lo so, onestamente. Certo, ci sono anche diciamo allenatori in debito, magari di gratitudine o comunque che si sentono particolarmente legati ai colori bianconeri, ma Deschamps chi glielo fa fare, onestamente? Cioè, Perché dovrebbe prendersi la Juve che sta così bene,
dove, e con i mondiali all'orizzonte
ci sono
gli europei e i mondiali, diciamo,
non vedo proprio perché Deschamps dove, cioè un conto è se ti chiamano e ti offrono un ingaggio quinquennale a cui proprio non puoi dir di no economicamente.
Attenzione, ma, Deschamps l'ho conosciuto molto bene, se vengo a pianificare
e a
presentarvi alcune...
un progetto ben pagato e pluriennale
e ben supportato
posso anche pensare, anche se un francese che lascia la Francia, la nazionale francese, quando ci sono gli europei mondiali, per venire ad allenare in Italia, non lo so, per quanto Deschamps possa essere
in una situazione del genere. Altra cosa sarebbe uno Zidane, giusto?
Certo, ma Zidane è un altro discorso.
Un altro discorso.
Non credo, ovviamente, lui per la prossima stagione. Ma vediamo, insomma.
Vediamo.
Non lo so, io onestamente tirerei la riga alla fine dell'anno e darei da questo momento in poi la responsabilità ai giocatori, perché comunque i giocatori...
Sì, sì.
Devono essere convinti loro stessi di avere la forza per arrivare
quarti
in classifica.
Col minimo sforzo, anche ieri,
cioè,
a un certo punto l'avevi accelerata, potevi vincerla.
Sì,
invece sembrava che...
cioè, pareggiato, va bene così.
Bravo.
Adesso arriviamo a limite l'area e poi torniamo indietro come al solito. I tiri in porta dopo il gol.
Cerchiamo di capire queste dinamiche con chi è in panchina.
E
sa quello che diciamo. E ascolta quello che diciamo. Ci colleghiamo con un... vai a vedere cosa ha fatto, mi sono dimenticato. Aspetta. Salutiamo il nostro mister Attila Malfatti con la sua tattica. Ciao mister!
Buonasera a tutti!
Buonasera.
Ha perso con la Dinamo Zagabria. Dinamo Zagabria.
L'avrei detto, perché oggi mi ha mandato un messaggio cattivissimo. Ma poi ci siamo ripresi subito. Perché
Bravo.
Capiva che in Italia c'era qualcosa che...
Vabbè, ma la Dinamo Zagabria è prima per
Antonio.
Distacco, però.
Parlaci della sconfitta di una delle nostre squadre per cui simpatizziamo, dai.
No, la sconfitta è molto semplice. Ci manca... Abbiamo giocato bene, ma ci manca la tigna che serve alle squadre per giocare le partite di alto livello. È semplice, non è che trovo tante scuse.
È colpa dell'allenatore? Quando non c'è la tigna è colpa del vice di solito, no?
sì, sicuramente. La colpa è sempre di chi manda i giocatori in campo, quindi io me la prendo tutta. È giusto che sia così.
No, in che percentuale? Adesso non faccia l'eroe qui su Radio Bianconera e poi magari i giornali croati chissà cosa scrivono.
Antonio, ne abbiamo parlato mille volte.
Sì.
Comunque il manico è sempre quello che determina,
ti fa,
chiaramente.
Ti fa onesto intellettualmente questa risposta e quindi aggancio in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Quindi la Juve...
Stiamo facendo un ottimo percorso.
Ci sta.
Bisogna continuare a lavorare per far crescere questi ragazzi che sono veramente in gamba e predisposti al lavoro e a migliorare. Lo sapevamo e andiamo avanti, però dobbiamo sicuramente tenere sempre presente che bisogna pedalare.
La Juve ha pedalato, è andata in discesa, un po' in salita, approfitta dell'inerzia. Cosa ci dici?
No, la Juventus ieri, io come diciamo sempre, no? Facciamo delle fotografie. Primo tempo non è il fatto che abbia giocato a tre dietro, che ci sta, perché comunque Pirlo ha messo sicuramente i migliori in campo. Però il discorso è questo: se giochi 3-5-2 contro una squadra che gioca con tre difensori centrali, non puoi attaccare la profondità solo coi quinti. Nel primo tempo è mancato l'attacco della profondità da parte delle mezze ali e degli attaccanti. E infatti, se te vai a rivedere la partita, nel primo tempo l'unica occasione, grandissima occasione che ha avuto la Juve è stata quando Dybala riceve tra le linee, Bentancur e Ramsey attaccano a profondità e c'è l'occasione clamorosa di Ramsey che poi dopo purtroppo non riesce a segnare. Quindi è molto importante, soprattutto nel calcio di oggi, ma soprattutto nel calcio quando trovi una squadra come la Fiorentina che gioca non con un 3-5-2, con un 5-3-2, perché avevano 5 difensori centrali, perché io considero Igor e Martin Caceres due centrali che giocavano da quinti, quindi in questi casi con una squadra molto chiusa che non usa il play, perché chiaramente si vede benissimo che la Fiorentina non usa i playmaker davanti alla difesa, ma una volta che la palla va sugli esterni gioca sempre lungo, quindi da sfruttare sicuramente in fase offensiva anche il fatto di secondo me già dal primo tempo Dybala come trequartista e Morata e Ronaldo davanti, anche perché Morata è l'unico giocatore che attacca la profondità, come ha dimostrato nel gol dell'1-1. Questo è il mio pensiero.
Ecco, ti chiedo, mister, ma una squadra, no, che ne ha presi tre dalla Fiorentina nella partita di andata, che sa che si sta giocando tutto in volata con le altre che sono lì, perché adesso è arrivato anche il Napoli che stasera.
Qualcuno mi dice: Paolino, stai attento alla Lazio che ci viene a prendere, meglio un X stasera. E quindi fa dei ragionamenti legati al risultato ancora della partita ancora in corso tra Lazio e Milan, 1-0 alla fine del primo tempo, sta per cominciare il secondo.
Però dico, al di là di tutte le ragioni tattiche del mondo, ci sono poi anche i valori, diciamo, emotivi, chiamiamoli così, di una squadra. E questa squadra per l'ennesima volta inizia una partita in maniera impresentabile, come vogliamo definirla, la prima mezz'ora della Juve in cui la Fiorentina ha avuto tre nitide palle gol, il rigore, insomma, ha preso un palo. Cioè, io trovo veramente che questa squadra non ne venga fuori da questa incapacità di dare continuità a quella cattiveria che dovrebbe essere normale quando ti stai giocando comunque un obiettivo importante, perché non sarà lo scudetto, ma arrivare nelle prime quattro. In teoria c'era ancora in ballo anche il secondo posto, adesso non lo so se è ancora fattibile, perché l'Atalanta quando parte non si ferma più. E qui però ti chiedo, lì la responsabilità è dei giocatori, dell'allenatore, di tutto l'insieme, c'è qualcosa che non quadra? Perché la mia idea, non so se sei d'accordo mister dalla tua lunga esperienza, è che quando una squadra non è un'anima forte è perché forse una grande unità di intenti tutti assieme non c'è.
Luigi, dimmi. Guarda, io non so che dirti, perché hai detto una parola che secondo me è fondamentale, che è anima. La squadra, secondo me, lo sto vivendo in prima persona, una squadra di calcio vincente deve avere un'anima. Anima vuol dire andare in campo con la bava alla bocca sempre e giocare con uno spirito battagliero, con cattiveria agonistica, con determinazione. Quindi mi trovi pienamente d'accordo, questo è un aspetto fondamentale. Non so se dipende cosa alla Juventus questa mancanza a momenti, come hai detto giustamente te, da cosa dipenda, però sicuramente questo è un aspetto fondamentale. Non so se magari tutti i discorsi che ci sono stati in settimana riguardanti la Lega Europea e quant'altro possano aver
influiscono un po', Attila? Influiscono un po'?
No, non so se possono aver influito, perché comunque...
A te avrebbero disturbato un po', a te e all'Aidu, cioè avessero parlato i tuoi... teniamo distaccato che non vorrei che nessuno equivocasse, facesse una traduzione strana e andassimo sui giornali, eccetera. Chiariamo, giochiamo con mister Attila Malfatti, che si presta a questi ragionamenti, e quindi lo dico ogni volta anche per la stampa croata che non conosco bene. Quindi ti chiedo, a te avrebbe un po' infastidito da giocatore, da vice, da allenatore, da selezionatore?
Ma umanamente. Io penso che una società, io sono stato 15 anni alla Juventus e so benissimo che c'è un grande senso di appartenenza. Dai piccoli, io ho iniziato a allenare i piccoli di 8 anni e tutte le categorie giovanili, e sono stato anche a contatto con la prima squadra, quindi conoscendo la Juventus, il senso di appartenenza che c'è, l'unione che c'è tra dirigenza, giocatori, staff tecnico e tutto, sicuramente qualcosa, un minimo avrà influito. Però ritornando al discorso che faceva Luigi, sicuramente non è la prima volta che la Juventus in partita dimostra di avere dei momenti di mancanza di cattiveria agonistica, di spirito di squadra, come ha sempre avuto la Juve, che ti mette lì, che ti attacca, che ti pressa, che va, diciamo, dal primo all'ultimo minuto a metterti pressione per cercare di segnare. È anche vero che la Juve è sempre stata una squadra che ha capito i momenti della gara, quindi i momenti in cui andare ad attaccare alto, nel momento di quando c'è da riconquistare la palla subito, nel momento, e anche a capire il momento in cui c'è da lavorare tutti insieme sotto linea palla, per poi dopo ripartire, perché comunque ha sempre avuto squadre di grandissimi campioni che sanno capire i momenti della partita. Per quello che riguarda la domanda che tu mi hai fatto, penso che sicuramente un pochino di non dico di timore, però
distrazione
ci può stare, può essere, perché comunque è venuta fuori una polemica grossa.
Molto grossa, che va al di fuori delle mura anche della Continassa.
Sì,
senti,
in tempi un po' strani.
In tempi un po' strani anche. Certo.
Perché col campionato ancora da finire, la Champions da finire, tutto da finire.
Esatto. Riflessione che abbiamo già fatto parzialmente, però di solito la Casa Zebrata entra prima del commento tecnico. Stasera commento tecnico e Casa Zebrata, Idriss Sanné non poteva mancare. Eccolo qui. Ciao Idriss. Volevi aggiungere qualcosa a quello che ci ha appena detto il mister? Ben ritrovato intanto.
Ma secondo te io mi permetterei di parlare dopo il mister, dopo il commento tecnico? Mi scuso davanti a tutti, perché oggi ho avuto una giornata molto pesante e quindi non ho potuto rispettare l'orario solito familiare con tutti i nostri ascoltatori.
Zio Idriss, non avevamo dubbi, scuse neanche necessarie. Tu sei di questa famiglia, come lo è Attila, i vostri impegni prima, a volte. Adesso davvero commentiamo insieme questa partita. Io temevo che fossi molto arrabbiato, sono sincero, ho detto è meglio che non intervenga, probabilmente non può. No, ma sapevamo che lo avresti fatto. Mi giudichi questo 1-1 a Firenze?
Pensavo di dover ribaltare, vendicarmi sul 3-1 in casa, che è stata una cosa molto umiliante. E davvero pensavo veramente di poter fare una botta piena, una posta piena a Firenze. Primo tempo, io non ho capito perché noi dobbiamo regalare sempre un tempo agli altri.
Perché mister? Perché mister? Che cosa incide?
No, il primo tempo sicuramente la Juventus ha regalato, perché c'era poco movimento senza palla da parte dei centrocampisti e degli attaccanti. Tutti volevano la palla incontro, e quindi quando attacchi la profondità solo con i quinti, quindi con Alexandre Cuadrado, qualsiasi squadra ti rendi prevedibile. E come ho detto prima, in questo sistema di gioco, ma in tutti i sistemi di gioco o con il calcio moderno, le mezze ali e uno dei due attaccanti deve attaccare la profondità. Bisogna allungare la squadra avversaria, specialmente una squadra come la Fiorentina, che gioca con 5 giocatori in linea, 3 centrocampisti con 2 linee molto strette, quindi bisogna allungarli per trovare gli spazi.
Idriss, ti ha stupito la formazione iniziale? Vabbè che la coperta è quella, la copertina, la copertona, non lo so. Ti ha stupito un po' la difesa 3? Il mister ci ha già spiegato un po' la variazione ad inizio secondo tempo, immediatamente dentro, fuori Dybala e Bonucci.
Il mister può dire quello che vuole, perché è lui che ha la squadra in polso, in mano, e per me ha sbagliato. Cioè, ha sbagliato. La formazione del secondo tempo, con i rincalzi, ha fatto meglio di quelli che ha messo la formazione di partenza. Cioè, io non mi permetto, come mi ripeto, non allenando, non stando con i giocatori tutta la settimana, vedere la loro condizione di forma, vedendo cioè la preparazione della partita contro l'avversaria di turno, non mi permetto di giudicare l'allenatore sulla base di questa, e quindi mi adeguo. Però con il senno del poi si è visto che la formazione del secondo tempo era insomma migliore dell'altro. Cioè, Dybala, che se ne dica, non è in palla, Dybala impara, impara la metrica, la lessica, la semantica. Dybala non è in palla.
Io sto prendendo appunti.
Intanto la palla l'ha messa dentro la Lazio 2-0 Correa. Io stavolta è buono perché ha scartato tutti, quindi credo che non ci siano dubbi.
2-0 Lazio Milan. È una buona notizia, Idriz. Come te la immagini la classifica questa sera?
Potrebbe essere dopo, cioè, potrebbe essere una buona, un buon risultato per noi. Io sono convinto che arriveremo dopo il Milan.
Dopo,
cioè, prima del Milan.
Mi hai fatto
quarta
svenire
la Juve, quinto il Milan. Che dici? Così voleva dire, quarta la Juve, quinto il Milan.
Quindi fuori il Milan. Siamo quasi in chiusura di questo blocco. Volevo ancora disturbare, poi
non finire perché c'ho tanto da dire.
No, no, mica ti mando a casa. Andiamo a casa il mister.
Per una volta in ritardo.
No, ma tu puoi
bloccare il non so.
No,
assolutamente.
Abbiamo anche messaggi vocali
anche
da commentare con te.
Diretta che mi piace tanto. Lui, ma perché non lo facciamo diventare lui l'allenatore della Juventus?
Ma chi?
Attila.
Il nostro amico.
Ma è sotto contratto con l'Ajduk.
È sotto contratto, c'ha 6 o 7 contratti in giro per il mondo lui. Non è che può far tutto.
No, però guarda, visto che lui è un vice allenatore, no? Dicevamo
sì,
prima,
dai, che poi lasciamo almeno il mister
alla sua
giornata di lavoro,
di un traghettatore
di
fine stagione, ma se è un vice allenatore è un traghettatore che può dare una scossa, oppure tanto vale a quel punto andare avanti con Pirlo e poi si cambia il prossimo anno. Dico, per mettere Tudor, non per se dovesse venire Allegri o qualcun altro discorso.
I tifosi si dividono, qui. Servirebbe cambiare subito, servirebbe subito Tudor, servirebbe subito Allegri, servirebbe tutto quello che non è e che non si chiama Pirlo. Mister.
Io no, non conosco Andrea Pirlo personalmente. Andrea Pirlo chiaramente ha avuto secondo me un impegno, comunque un incarico molto importante, perché prima esperienza da allenatore alla Juventus non è facile. Se mi chiedi su Tudor, ti posso dire, e lo conosco bene, Tudor è un grande allenatore. Al di là, lo conosco personalmente, ho avuto la possibilità di seguirlo durante il suo percorso. È un ragazzo che comunque, dopo che ha smesso di giocare, ha fatto la gavetta, prima qui al settore giovanile dell'Ajduk, poi è stato assistente all'Ajduk, è stato assistente alla nazionale croata, è stato prima allenatore dell'Ajduk, ha allenato il Pau Salonicco, ha allenato il Galatasaray.
Esperienza ne ha?
L'Udinese.
Ha allenato l'Udinese, è un allenatore di spessore. Igor Tudor è un allenatore che ha delle qualità. Questo è quello che la mia opinione.
Assolutamente.
E quindi penso che lui abbia le qualità, poi non so, traghettatore, non traghettatore, questi non sono discorsi che mi riguardano, perché li decide la società.
E ne vuoi stare
lontano. Però su Tudor, Attila Malfatti
punterebbe.
Igor Tudor come allenatore è un allenatore che è capace, molto capace.
Allora, visto che stiamo per chiudere, ma mandiamo a dormire solo il mister, no? Non zio Idris. Ci teneva però, e chiediamo noi scusa invece, a l'Igor di Radio Bianconera, dal suo divanum, Igor Barbazza, perché vuole intervenire nella nostra chiacchierata.
Fatemelo salutare, che un po' non lo vedo.
Infatti, e che quando si mischiano le carte, eccetera, bisogna saper gestire, come quando...
uno è diventato papà, l'altro è andato in Croazia, diciamo che diventava difficile,
esatto,
mettere tutto intorno al
tavolo. Ma questa è la bella fotografia di Radio Bianconera, no?
È una famiglia. La famiglia alla fine si riunisce sempre.
Esatto, per fare ragionamenti. Igor, ci tenevo a farti mandare i saluti. Noi salutiamo mister Attila Malfatti, che ci ha spiegato alcune cosette. Restiamo invece con te e soprattutto con Zio Idris, e aggiungiamo poi più avanti anche un terzo ospite. Noi ci lasciamo, ciao, ci lasciamo per qualche secondo, tanti messaggi, tanti vocali, ma soprattutto avete visto che roba da Radio Bianconera, i nostri ospiti pronti a ritornare tra qualche istante.
La Juve del lunedì,
tagliamo corto perché torniamo nella casa zebrata. Idris Sannè, il nostro zio bianconero. Ciao Idris, che bello averti ancora.
Mi scuso ancora di nuovo per il ritardo del collegamento.
Colpa dei treni, si dice che è colpa del treno. Aspetta, fammi salutare anche Igor Barbazza sopra. Ciao Igor, ben trovato dalla sua zona di Vanum.
Ciao, ciao a voi, grazie per l'invito. Buonasera Idris.
Nell'inedito, ecco, perché Igor lo becchiamo sempre quando tu vai via e incastriamo un po' gli ospiti. E stasera, bello, il bello della diretta. Idris ha tante cose da dire, quindi tu ascolta, sarai il nostro varista da sopra, però prima vi facciamo ascoltare, vero?
Sì, ci sono messaggi da ascoltare, altri da leggere, ma direi prima i vocali.
Vocali, okay. E poi subito la replica di zio Idris.
Da Napoli, la cosa più grave secondo me è... l'aspetto proprio, come dicevate voi, della costanza nel non riuscire a creare mai occasioni, nel non riuscire a creare gioco. Ieri praticamente la Fiorentina ha fatto ben poco, i ritmi erano bassi e siamo comunque andati sotto. Poi dopo abbiamo avuto la fortuna di riprenderla dopo un secondo, dopo un minuto della ripresa, ma poi nulla. È questo che non va proprio bene. Se vogliamo andare in Champions dobbiamo veramente mangiarci il campo. Guardate le altre squadre, guardate la Juventus.
Idris, tutto quello che vuoi dire.
No, ma ha ragione il signore, ha ragione il signore del fatto che abbiamo regalato sistematicamente il primo tempo a loro. Sta di fatto ancora non mi convince il gioco che sta facendo il nostro buon mister. Nonostante tutto ho visto un secondo tempo abbastanza piacevole, potevamo fare molto di più. Io mi ricordo ancora, e se lo ricorderà anche Luigi, una volta quando si passava la palla indietro, tutto lo stadio fischiava. Si alzava per fischiare il gioco indietro. Ripeto ancora, ci vogliono i giocatori adatti, noi non ce li abbiamo. In allenamento questo gioco si può fare, nella partita vera si gioca all'italiana, difendere e attaccare, avere giocatori di buone ispirazioni, di buone ispirazioni, non giocatori individuali che giocano per loro stessi, che non hanno ancora la cognizione della consolidazione dei passaggi perché non sono allenati bene. Il coaching in partita non è come allenare durante la settimana. Il coaching in partita ci vogliono le palle. Oh, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Io ho visto una squadra all'immagine e somiglianza del suo allenatore, e questo è il discorso. Non abbiamo ancora questa grinta che trasmetteva il buon Conte, che se ne dica. Conte aveva, cioè, gli attributi.
Ce li ha ancora, non è che li ha persi nel frattempo.
Che trasmetteva, eh?
Ce li ha ancora, non è che li ha persi, dico.
Eh no, vabbè, li ha trasmessi a un'altra squadra.
Beh, certo, ovvio.
Grazie a Dio posso consolarvi di un fatto, che vincono grazie a noi, come dico a Spillo, che tutti i giorni mi rompe i maroni.
Diciamo Spillo, Altobelli.
Guarda, sono... che l'ha detto anche Evra e anche zio Patte della tua idea, che ha detto questo, che l'Inter ha vinto perché ha preso gli juventini.
Ma no, ma è sincero, il DNA juventino. Da Marotta come organizzazione societaria e da Conte come organizzazione di gioco. Li abbiamo trasmessi noi il nostro DNA. Ma non è possibile che una squadra così, con elementi che secondo me sono i migliori tra i migliori, non riescono a giocare come da Juventus,
ecco.
Questo non riesco a capacitarmi.
Chiaro, Idris.
Qua. Siamo sentiti tra il primo e il secondo tempo.
Sì.
Cosa ti ho detto?
Non lo posso ripetere.
Lo ripeto io. Beh, non lo ripetiamo per rispetto ai nostri ascoltatori.
Se il coraggio ripetilo, se il coraggio ripetilo, se non lo dico io lo vado a leggere. No, non ripeterlo. Beep.
Beep,
Igor, beep di Igor, sei stato molto chiaro. Scusa, sto un po' scherzando, Idris, lo sai. Igor, sei d'accordo con questa disamina un po'? Sei arrivato a metà del ragionamento nel corso della seconda mezz'ora. Cosa c'è da aggiungere? Cosa cambieresti? Cosa cancelleresti? Che consiglio daresti?
Allora, innanzitutto non amo molto parlare del passato, bisogna in realtà pensare più che altro al futuro, a quello che verrà. Io credo che quest'anno purtroppo non c'è stata una campagna acquisti adeguata. Io credo che le squadre passino, le vittorie passino attraverso soprattutto il centrocampo.
Io quindi credo... la colpa Paratici, scusami se ti interrompo. No, diciamo le cose cioè come sono. Quindi colpa
nome e cognome
Paratici, come pensano tanti tifosi anche digitali juventini.
Ma allora guarda Idris, in realtà ti dico anche che stiamo soffrendo, perché è inutile nasconderci, dopo 9 anni di vittorie. Quindi voglio dire, sai, pensiamo anche a chi ha sofferto in questi 9 anni e non poco. Quindi tutto sommato, mi avessero detto 10 anni fa farai 9 anni in paradiso e 1 anno di purgatorio, firmavo col sangue, mi tagliavo veramente un pezzo di dito e firmavo col sangue. Detto questo, io credo che un anno così ci possa anche stare. Sicuramente la Juventus, la società, la dirigenza della Juventus ha capito di aver probabilmente abbassato un po' il tiro andando ad acquistare degli elementi che ad oggi secondo me non si sono rivelati da Juventus. Ci sono diversi giocatori che non mi hanno convinto, diversi giocatori che stiamo aspettando oramai da tanto troppo tempo e diversi giocatori che secondo me hanno finito un ciclo. Quindi quest'anno, appena finirà questo campionato, credo che la dirigenza sarà chiamata a un compito importante, che è quello di cercare di dare un occhio al bilancio, ma allo stesso tempo di dare un occhio anche alla formazione, perché così secondo me si fa fatica. È facile oggi puntare il dito contro Pirlo, però non dimentichiamoci che è un allenatore giovane, è un allenatore che ha dato dal punto di vista calcistico tantissimo come giocatore, dal punto di vista ovviamente allenatore ha tutto da dimostrare. Cominciare in una compagine come questa, che conosciamo tutti, dove l'obbligo, l'imperativo è vincere, non è semplice. Quindi non mi sento di condannare Andrea, anche se sa, e credo che lui lo sappia perfettamente, ha commesso degli errori perché abbiamo concesso tanto e troppo. Però allo stesso tempo ti dico anche che secondo me, e questa è una mia versione, forse quest'anno più di altri anni un Antonio Conte sarebbe servito, perché sa far tirar fuori il 110% ai propri giocatori. Questo significa, se tu hai una rosa che non è di primo ordine, Antonio sicuramente sa tirar fuori quello che serve per poter arrivare perlomeno fino in fondo, e perlomeno sarebbe servito per duettare con l'Inter.
Colgo quello che hai detto, Igor.
Avrebbe faticato anche Allegri con questa formazione qua, questo è il mio pensiero personale.
Colgo quello che avete detto entrambi, prima di far entrare il prossimo ospite e arricchire la chiacchierata, chiedo velocemente un dato che tu hai aggiunto è, penso, spero, sicuramente la società dovrà impegnarsi su, no, quello che c'è da fare, avrà capito anche gli errori. Ma sarà questa la società fra 3 mesi? Idris?
Altra bella domanda.
Penso di no, penso che a livello di famiglia, a livello della società, Infil, Exor e tutto, ci sarà una riunione, ci sarà dopo anche questa cavolata della Superlega e bim bum bam. Ci sarà una riunione in cui si rivedranno le cose, cioè si progetterà un futuro molto più concreto, perché noi non possiamo stare un anno o due senza vincere. Il nostro motto è più che costa, vincere è l'unica cosa che conta, e quindi conterà il fatto che si rivedranno, non dico gli assetti, ma un richiamo, non dico una tirata d'orecchio,
ad Andrea, perché Andrea fa parte della famiglia, ha azioni, fa parte del consiglio d'amministrazione, sicuramente gli diranno: ma oh ragazzo, come è successo? Cioè, perché il decimo scudetto di fila ci stava, ci poteva stare. Non avremmo dovuto prendere Sarri, avendolo preso
si sommano un po' di errori, dici tu.
Avremmo dovuto cacciarlo via, avremmo dovuto dare una chance, come questa volta lo dovremmo dare a Pirlo,
come avremmo dovuto darla ad Allegri. Cioè, si sommano un po' di errori, vero o no?
Pulita la piemontese non mi piace, Allegri non Allegri, Klopp che dicono che se ne vuole andare da Liverpool, sarebbe l'ideale, perché sarebbe l'ideale.
Guarda l'inquilino di sopra come annuisce,
non sorride.
Senti, Idris, vuoi rimanere ancora con noi o non ti caccio di casa, perché sei tu che ce l'ho subaffitti?
Vorrei. Sono a casa, sono
tornato. E allora resta con noi, però devo aggiungere un attaccante. Intanto buon caffè, buon tutto. Quello è la cena del papà. È la cena del papà, che sa che la nottata sarà lunga, no? Parlo con Igor, ovviamente. Serve un attaccante, visto che Idris non accetta il cambio.
Giochiamo in 12.
Giochiamo in 12. Dentro un attaccante, Ivano Sorrentino. Eccolo qui. Anche noi ce l'abbiamo, un Sorrentino.
Buonasera a tutti.
Buonasera, senti, mi metti in riga gli altri due ospiti? È la prima sera che te li trovi tutte e due insieme, mi sembra. Ivano.
È un piacere avervi con noi oggi.
È un piacere avervi tutte e tre in questo momento.
Io sono un tifoso di entrambi, sia per Igor come attore, sia Idris per la grande conoscenza del calcio italiano e soprattutto della nostra Juventus.
Ivano, dovevi dire almeno in quattro, compreso il direttore, così non va bene. Vabbè, però ti perdono perché sei un amico.
Il direttore è in colpo di tutto.
Smettiamola, non perdiamo tempo. Ivano, dici la tua, facci il flash d'attaccante, come l'hai vissuta questa partita? E a te chiederei la reazione di Morata al momento del gol. Il gol più veloce di un giocatore subentrato, 31 secondi.
Beh, sicuramente ce l'aveva con qualcuno, secondo me, che appena ha fatto gol si è girato verso qualcuno, quindi io ho una mia idea su chi, con chi ce l'avesse, però ci sta perché è un ragazzo che secondo me negli ultimi periodi stava passando un periodo particolare, secondo me un po' troppe critiche verso di lui, quando invece secondo me Morata fino a che andava bene era l'acquisto giusto, poi dopo sappiamo come sono gli attaccanti se non fanno gol vengono subito criticati, quindi non è neanche giusto questo. Guardiamo anche il lavoro che fa un attaccante. Morata, tolto diciamo i pochi gol tra virgolette che può aver fatto nel girone di ritorno, ha sempre fatto una grande prestazione e ha aiutato tantissimo i loro compagni. Quindi a me fanno ridere quando criticano certi giocatori.
Come la pensate, bravo, Idris? Bravo, hai visto? Bravo. Abbiamo il fiuto dell'attaccante. Anche tu hai avuto quella percezione che ha avuto Ivano, Idris, sul gol?
Mi associo a ciò che ha detto. Noi abbiamo una tifoseria che sta diventando becera, ignorante, non me ne frega niente se qualcuno si offende,
che non conosce.
Vedo anche nei confronti di Ronaldo, nei confronti di Morata, nei confronti di Dybala. Stiamo avendo una nuova generazione di tifosi, lo dico, anche imbecilli. Non puoi criticare giocatori, una settimana sì, una settimana no. Dov'è la coerenza? Dov'è la coerenza? Questi sono giocatori che hanno sposato i colori, l'appartenenza e soprattutto il voler diventare giocatori della Juve, perché loro si sentono Juve. Tu non puoi criticarli una settimana sì, una settimana no. Non va bene. Abbiamo dei giocatori che se ne andranno via, non per volere della società, ma per volere loro, perché noi abbiamo influito sulla loro prestazione, perché moralmente, psicologicamente abbiamo influito sulle loro prestazioni. Non dobbiamo criticare i nostri giocatori. Giocatori.
Questo è un bel messaggio. Igor, resta Morata? Lo terresti Morata? O dipende dall'allenatore che resterà, tornerà, verrà al posto di chi c'è adesso?
Ma allora, Morata è sicuramente un profilo molto interessante, non che lui debba dimostrare, perché comunque ha un'età per cui è già fatto e finito. Sicuramente ha ancora margini di crescita, ma comunque diciamo che ha già mostrato tanto, ecco. 45 milioni di euro secondo me sono tanti, in virtù del fatto che dobbiamo quest'anno più di sempre saper spendere bene i soldi che abbiamo a disposizione. Però è anche vero che se tu vuoi un attaccante di prima fascia devi comunque tirar fuori i dindini, devi tirar fuori i soldi pesanti. Però allo stesso tempo, ripeto, io credo che la Juventus debba assolutamente acquistare almeno un altro attaccante, perché obiettivamente se si fa male Morata non hai nessuno, ma deve soprattutto intervenire, e io insisto su questo, su quella che è la cosa più importante, che è il centrocampo. Io ce l'ho qua, ragazzi. Scusate.
Bravo, bravo, tu te ne intendi di calcio. Tu te ne intendi di calcio?
Voi ve ne intendete di calcio anche da casa. Ci dicono complimenti per la trasmissione.
Gestisci gli ospiti e i messaggi, dovresti insegnare a Pirlo.
Onestamente, con la squadra a sua disposizione, almeno una qualificazione tranquilla in Champions me la sarei aspettata. Diego dalla provincia di Catanzaro, onestamente con la squadra a sua disposizione, questo l'avevo già letto e si era ripetuto, ma in caso di ribaltone societario, presidente compreso, potrebbe esserci uno spiraglio per un ritorno di Conte? Per me, no, per Idris, vado da Idris, faccio una domanda a testa.
No.
E sono io il Mike, no, buongiorno stasera.
Che palo che ha preso Immobile, ragazzi, un pallonetto da 30 metri.
No,
Ivano, rispondi te.
Un ritorno, dai ragazzi, un ritorno.
Allora, io dico,
si può dire anche solo sì o no.
Se Conte, se devi ricostruire qualcosa, ci vuole uno come Conte. Uno Conte.
Luigi
o uno
dice
come?
Ci vorrebbe uno come Conte.
Per ricostruire,
Ivano, imparate da Luigi. Ci vorrebbe uno come Conte.
Sono d'accordo. Io sono d'accordo anch'io. Sicuramente in questo momento ci vuole un allenatore alla Conte, ma soprattutto secondo me un allenatore da Juventus, un allenatore che conosce l'ambiente juventino, una Juve che si sposa con la vecchia signora. Deve ritornare quella, avere di nuovo quella cazzimma napoletana che ha sempre avuto la Juve e che anche un po' di signorilità, passatemi il termine, della vecchia signora,
della vecchia, quindi, società, certo.
Ecco, posso chiedere una cosa solo a Sorrentino al volo? Anche tu,
ragazzi, dai, non siamo qua a fare delle supposizioni.
No, infatti,
no, per carità, è una domanda.
Nel firmamento calcistico italiano di questo momento, chi potrebbe essere l'allenatore che abbia la cazzimma, che abbia la signorilità juventina?
Igor lo sa, prima di farti rispondere, però rispondo a un ascoltatore, un mio fan, che dice che stasera l'ho deluso. Non ho detto stasera, per fare ascolti, che la Juve avrebbe cambiato allenatore. Si è ventilata oggi una notizia, cioè è circolata una notizia
da ambienti interni
che ci fosse un summit per decidere: continuiamo così fino alla fine o sfruttiamo la carta traghettatore? No, noi abbiamo sondato, non vi abbiamo detto cambi. Come?
Ma è quello che ho detto prima.
Sì,
ragazzi.
Certo, no, ma perché hanno detto che noi abbiamo iniziato la trasmissione così. Noi vogliamo fare ascolti per quello che diciamo e per gli ospiti che abbiamo. Igor, secondo te il nome qual è, il cognome? Io ce n'ho uno.
Allora, io lancio una piacevole provocazione. Abbiamo capito che gli intellettuali del calcio da noi fanno fatica. Parlo di Sarri, che comunque aveva un certo tipo di ideologie. A noi piacciono i gestori. Storicamente la Juventus è una società che si trova molto bene con i gestori. Vi lancio un profilo, poi ditemi se è una gran cazzata o se potrebbe stuzzicare. Ammesso e concesso che la Juventus torni a fare una formazione di rispetto, all'altezza di quella che è la storia della società, un gestore perfetto come impostazione, come diceva Idris, che abbia anche quella signorilità, eccetera, secondo me potrebbe essere Roberto Mancini.
Roberto Mancini nella busta 1, qualcuno ci dice il ritorno di Allegri, la metto nella busta 2, che sembra essere stato contattato, e non lo dico per fare audience o per i like, a me di questi like frega sempre meno, sono sincero, mi piace fare queste belle trasmissioni di questa sera con gente che dice la propria. Idris, sei d'accordo o meno? O fammi tu un nome.
Io un allenatore aziendalista non lo vorrei, vorrei un allenatore anticonformista, però di appartenenza juventina, come hanno detto loro. Non ne trovo unità in Italia, se non per andare su, l'ho detto, lo ripeto.
Quindi andresti Gasperini, fuori dai confini italiani,
A me Gasperini è quello, anche con il suo brutto carattere, non aziendalista, anticonformista. Cioè, io sono così, sono matto come lui. A me piacciono quei tipi di allenatori che vanno anche contro la società pur di imprimere la loro personalità,
di far vedere la loro personalità.
Posso aggiungere una cosa su Gasperini?
Aspetta che siamo quasi in chiusura, ho poi da fare la domanda.
Sì,
vai.
Solo al volo. Flash. Che se John Elkan dà come linea, abbassiamo il tetto ingaggi, mettiamo dei giovani dentro, Gasperini è l'uomo giusto.
Ci entra sicuramente.
Me.
Qualcuno ci scrive.
Vedi Luigi, che tu te le intendi.
Lui va a cena. Oggi in zona gialla è andata a cena con John. Qualcuno ha paura che finirà con Pirlo come con Ancelotti. Vai, Igor, a te.
Allora, Gasperini è un ex Juventus. Quindi
Primavera,
di
certo.
Però dobbiamo fare anche un cambio di filosofia.
Certo,
perché
certo.
Non è detto che Gasperini, come Sarri, sappia gestire poi i campioni. Perché un conto è lavorare a Bergamo, all'Atalanta, con Malinowski.
No, certo, ma infatti io dicevo, se il nuovo input è abbassiamo il tetto ingaggi.
Viene richiesto altro. Quindi io ho cercato di trovare un allenatore vincente che sappia gestire anche i campioni.
Hai fatto bene a specificare meglio. Chiudiamo.
Gasperini è affascinante come poteva essere Sarri, però bisogna fare quel tipo di squadra lì, se no torniamo indietro.
Ah, certo.
Chiudiamo con
diversa.
Assolutamente.
La mentalità è questione di mentalità, di carattere e di cazzim.
Comunque
come
ha fatto
diceva il nostro
terzo secondo Gasperini.
Terzo secondo. Ivano, siamo in chiusura, a te la battuta finale. Gasperini andrebbe bene, sarebbe il giusto compromesso? Mancini o è un terzo nome?
Io sono d'accordo con Igor riguardo al mister. Io ho avuto il piacere di averlo, di vincere con lui il torneo di Viareggio. Il mister ha dimostrato di essere un grande allenatore, ma fino adesso ha dimostrato di essere un grande allenatore con i giovani, costruendo una squadra di giovani. Quindi ha detto bene Igor, o c'è un cambiamento totale
radicale
di filosofia, ragazzi, ma non dimentichiamoci che stiamo parlando di Juventus.
Di Juventus.
Stiamo parlando di una società che deve vincere. Non è una società che punta sui giovani e che, sì, adesso negli ultimi anni sta puntando un po' ai giovani, ma non ha...
Fagioli con Pirlo non lo stiamo vedendo, tra l'altro.
26, 27 giovani, mezzi, non dico sconosciuti, ma... con poca,
di quel calibro, certo.
Comunque,
così
classifica
come...
la mano, la Juve andrebbe scritta quarta in questo momento
per fare un certo di campionato.
Assolutamente, no? Ivano, ti devo salutare perché ci sfumano. Saluto tutti. Finiamo con il messaggio emblematico di Marco. Andiamo su un tedesco, così andiamo tutti d'accordo. In questo momento la Juventus è quarta in classifica. Saluto Ivano Sorrentino, Idris Sané, Igor Barbazza. Mamma mia, che fatica per una squadra con voi tre dentro. Luigi, e dall'altra parte anche il nostro
Yves.
Ciao ragazzi, al prossimo lunedì. La Juve del lunedì, dobbiamo assolutamente salutarvi, se no ci sfumano.
3-0
per la Lazio.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.